buonasera, benvenuti al nostro quinto incontro dei dialoghi a due voci. Questa sera ascolteremo i capitoli 6 e 7, mediteremo sui capitoli 6 e 7 del profeta Osea, come potete vedere dai debian che trovate ancora all'ingresso della sala. Intanto vi presento i due relatori di questa sera. Iniziamo dalla signora, da Maria Bonafede, notizie tratte un po' da internet, spero siano corrette. Nata a Milano nel 1954, ha due lauree in filosofia conseguite presso l'Università Statale di Milano ed in teologia presso la Facoltà Valdese di Roma. È sposata con un pastore ed ha un figlio. Maria Bonafede ha svolto il proprio ministero pastorale a Milano, Novara, Brescia e Roma. Dal 2000 è stata vice moderatore della Tavola Valdese, nel 2005 per la prima volta una donna, lei cioè, è stata presidente della Tavola Valdese, che è l'organo esecutivo del Sinodo della Chiesa Valdese e delle Chiese Valdesi e Metodiste Italiane. È stata eletta nel 2005, ha terminato il suo servizio come moderatore del Sinodo nel 2012. Credo che sia interessante consentire proprio anche un po' la sua voce sul testo di oggi. Dottor Vittorio Robiati Bendaud, già persona abbastanza nota per questi incontri, laurea in filosofia alla Statale di Milano, coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia e assistente del Rabbino Giuseppe Laras, che già abbiamo visto anche qui più di una volta. È impegnato nel dialogo ebraico-cristiano già da molti anni e fa parte del comitato scientifico dei dialoghi a due voci, un po' l'organismo, diciamo, interreligioso, interconfessionale, che si occupa un po' di vedere ogni anno, un po' di proporre questi incontri. Come vi dicevo, già l'abbiamo ascoltato altre volte, lo ascolteremo anche questa sera per la parte ebraica sul testo di Osea 6-7. Come al solito, prima di dare voce ai nostri due relatori, incomincerà Vittorio, poi seguirà la pastora Maria Bonafede. Diamo la voce a Gabriella Gado per leggerci il testo del profeta Osea che commenteremo. Grazie.
Venite. Ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma essi, come Adamo, hanno violato l'alleanza. Ecco, così mi hanno tradito. Galaad è una città di malfattori, macchiata di sangue. Come banditi in agguato, una ciurma di sacerdoti assale e uccide sulla strada di Sichem, commette scelleratezze. Orribili cose ho visto a Betel. Là si è prostituito Efraim, si è reso immondo Israele. Anche a te, Giuda, io riserbo una mietitura quando ristabilirò la sorte del mio popolo. Mentre sto per guarire Israele, si scopre l'iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, perché si pratica la menzogna. Il ladro entra nelle case e fuori saccheggia il brigante. Non pensano dunque che io ricordo tutte le loro malvagità? Ora sono circondati dalle loro azioni. Esse stanno davanti a me. Con la loro malvagità rallegrano il re, rallegrano i capi con le loro falsità. Sono tutti adulteri, ardono come un forno in cui il fornaio non attizza più il fuoco, in attesa che la pasta preparata lieviti. Nel giorno della festa del nostro re sommergono i capi in fiumi di vino fino a far sì che egli si comprometta con i ribelli, perché il loro intimo è come un forno pieno di trame il loro cuore. Tutta la notte sonnecchia al loro furore e al mattino divampa come fiamma. Tutti ardono come un forno e divorano i loro governanti. Così sono caduti tutti i loro sovrani e nessuno si preoccupa di ricorrere a me. Efraim si mescola con le genti. Efraim è come una focaccia non rivoltata. Gli stranieri divorano la sua forza ed egli non se ne accorge. La canizie gli ricopre la testa ed egli non se ne accorge. L'arroganza di Israele testimonia contro di loro. Non ritornano il Signore, loro Dio, e malgrado tutto non lo ricercano. Efraim è come un'ingenua colomba priva di intelligenza. Ora i suoi abitanti domandano aiuto all'Egitto, ora invece corrono verso la Siria. Dovunque si rivolgeranno, stenderò la mia rete contro di loro e li abbatterò come gli uccelli dell'aria, li punirò non appena li udrò riunirsi. Disgrazia per loro, perché si sono allontanati da me. Distruzione per loro, perché hanno agito male contro di me. Li volevo salvare, ma essi hanno proferito menzogne contro di me. Non gridano a me con il loro cuore quando gridano sui loro giacigli. Si fanno incisioni per il grano e il vino nuovo e intanto si ribellano contro di me. Eppure io ho addestrato il loro braccio, ma essi hanno tramato il male contro di me. Si sono rivolti, ma non a colui che è in alto. Sono stati come un arco fallace. I loro capi cadranno di spada per l'insolenza della loro lingua e nella terra d'Egitto rideranno di loro.
Bene, buonasera. Io ringrazio molto Gabriele, ringrazio il padre Dan e sono molto onorato di essere in compagnia della pastora Bonafede, che non vedevo da circa un anno e mezzo, per cui è per me oltre che un onore e un piacere essere qua con lei questa sera. Premetto subito che quanto abbiamo sentito, letto magistralmente da Gabriella, è estremamente difficile da sintetizzare, da scandagliare e da proporre l'attenzione, perché è complicato. Noi siamo stati, devo fare almeno una premessa e poi cercherò di dare qualche pista. Noi siamo stati abituati nei capitoli precedenti, già dalle prime battute di questo libro biblico, a vedere usato abbondantemente il simbolismo coniugale del rapporto tra Dio e Israele, tra Dio e l'umanità, ma archetipico tra Dio e Israele. Ed è una forma originale, profondamente lirica, quella che sceglie la Bibbia per investigare e fotografare in un'istantanea che sia traboccante di senso il rapporto intercorrente tra Dio e il popolo ebraico. Però evidentemente ci troviamo in uno sforzo che è abbastanza ardito. E noi sappiamo che l'esegesi, e non soltanto l'esegesi ebraica, come è stato già detto, ha visto nella parola dod, che vuol dire amante, diletto, fidanzato, nella parola Callà, che è l'amata, la fidanzata, appunto queste due esemplificazioni, da una parte di Dio e dall'altra di Israele. E allora mi è venuto in mente che per vedere uno dei altri passi biblici che possono estranei, esterni al libro di Osea, che possono aiutarci, ne faccio tre, giusto come tre rapidi flash. Uno è Isaia 62:5, dove viene detto che Dio proverà per Israele la gioia di uno sposo per la sposa. Un altro brano è Geremia 2:2, dove Dio parla ricordando l'amore di un tempo al tempo del fidanzamento con Gerusalemme. Ed infine l'altro è Ezechiele, capitolo 16, versetto 8, che parla del Et Dodim, cioè dell'età, dei momenti, degli amanti, ovvero riferendosi ad un periodo di profondo innamoramento e desiderio rispettivo tra Dio e Gerusalemme, quindi ancora tra Dio e Israele. È un simbolismo quindi che ci accompagna e che sembra definire, tracciare le coordinate cartesiane che noi ritroviamo anche, come abbiamo già visto lungamente, nel libro di Osea. Tutto questo qua noi però lo vediamo un po' latitante, siamo un po' distanti dai toni del Dod, dell'amante e dell'innamoramento, dell'Ait Dodim, dei momenti di amorevolezza, di incontro tra amanti, in questa pagina biblica che invece sembra farci pensare o riecheggiare a toni più aspri, che sembrano ricordare più che quelli dell'amore, quelli dell'ira divina. Allora io devo per forza rifarmi ad un grande del pensiero ebraico del Novecento che ho già citato, Avraham Yehoshua Heschel, che si diffonde in un suo scritto su cosa si debba intendere per ira divina. Noi quando pensiamo all'ira, sia nella tradizione morale dell'Occidente, sia nella normativa rabbinica, presumo anche in non poca letteratura di edificazione da parte cristiana, l'ira è vista come una passione travolgente e negativa, come un difetto. E quindi pensiamo che i rabbini cercheranno in tutti i modi di silenziare l'ira di Mosè, perché ovviamente non stava bene che Mosè potesse essere afflitto, si potesse equivocare, che fosse afflitto, che quindi quell'ira fosse l'ira che intendiamo noi in maniera consuetudinaria, di un sentimento, di una passione così pericolosa. E allora ancora peggio parlare di ira divina. E allora mi pare bella l'inquadratura che fa Avraham Yehoshua Heschel, che dice che l'ira, finché compresa, specialmente per Dio, all'interno di una fenomenologia delle passioni, è travisata. Per comprendere l'ira di Dio dobbiamo entrare piuttosto, abbandonare questo retaggio fenomenologico o psicanalitico, ed entrare piuttosto in una teologia del pathos. E quindi comprendere come l'ira di Dio, visto che Osea ne sembra in questo momento portavoce come libro, ma è una cosa che rientra, un leitmotiv che ritorna nel testo biblico, deve essere più compresa come in qualcosa di profondo e radicato nella concezione biblica del Berit, dell'alleanza. E quindi per i profeti che si fanno testimoni e portabandiera dell'ira divina, non si tratta di qualcosa che va razionalizzato perché venga silenziato. Non si tratta di un qualcosa che deve essere compreso in senso metaforico perché sia reso accettabile, no, si tratta proprio di ira. Quello che spetta a noi è contestualizzarla e comprendere che cosa significhi. Un salmo, che è il Salmo 145, salmo molto noto, ci dà al versetto 9 le coordinate del rapporto di Dio con l'umanità, col creato, con l'intera creazione. Tov Adonai lakol verachamav al kol masav. Buono è il Signore verso tutti, verachamav, e la sua misericordia al kol masav. Si estende, se è sottinteso, su tutte le sue opere, le sue creature. Quindi questo sono il piano su cui noi ci muoviamo. Allora, come si fa a contestualizzare l'ira divina? Ebbene, secondo Eschel bisogna anzitutto tradurla bene, che secondo lui traduce questa parola, questo termine, ira, una parola che forse c'è più utile per il nostro linguaggio contemporaneo, cioè una giusta e salubre indignazione. E bisogna ricordarsi che, come afferma il Salmo 145, bisogna ricordarsi, per capire almeno il pensiero di Eschel, cosa pensa Eschel della creazione del mondo. Eschel, commentando i brani di Genesi sulla creazione, afferma che non è importante, non è la cosa ammirabile il fatto che sia affermata la modalità creatrice di Dio. La cosa fondamentale che viene affermata è che il mondo e il creato abbia un valore presso Dio e quindi che Dio ne abbia sollecitudine. Questo è fondamentale. Allora, se noi teniamo uniti il versetto del Salmo che ho ricordato e i brani di Genesi, questa idea che esce di sollecitudine, l'ira divina è legata alla sollecitudine divina e, come dirà lo stesso Eschel, la sollecitudine è il presupposto e la sorgente dell'ira divina. Continua Eschel, è perché Dio si prende a cuore l'uomo che l'ira si accende talvolta contro l'uomo. E chiude, e questo è fondamentale, se non si travisano tutti questi versetti, spesso, come è successo nella storia, in senso sostituzionista e talvolta antigiudaico, tradotto anche antisemita, ira e misericordia non sono opposte, il termine che dice Eschel è geniale, sono correlative. Ira e misericordia non sono opposte, sono correlative. Ricordatevi sempre, Tov Adonai lakol verachamav al kol masav. Allora bisogna capire, e qua abbiamo una dettagliata geografia del male in questo brano, bisogna capire che cosa ha fatto scatenare l'ira di Dio, che cosa la scateni. E ci sono tutta una serie di fatti che vengono narrati o che vengono accennati o cui si fa allusione che determinano il contesto che il profeta denunzia. Ecco, in questo senso il profeta vuol far nascere in noi e vuol spiegarci il perché di questa giusta indignazione. E in questo senso il profeta ha il compito di presentare i fatti che la generano, tale per cui l'ira non è un'esplosione momentanea di un sentimento divino che non si spiega e che sembra una attitudine più di potenti, svogliati, che del Signore è Dio che ha sollecitudine per il suo mondo e per gli esseri umani, ciascuna persona. E allora vediamo di capire, di entrare un pochino nel testo, dopo questa brevissima inquadratura generale che però ritenevo fosse necessaria. Lechu venashuva el Adonai. Venite e ritorniamo al Signore. E poi va avanti. Chi utaraf veir faenu, perché egli ci ha straziati e ci risanerà. Poi continua, ci ha percosso e ci fascerà. È bello. Ed è un'espressione standard, la troviamo spesso. Venite, ritorniamo al Signore. Sembra però quasi che venga percepito come un qualcosa di automatico, come specie di automatismo che dovrebbe funzionare, ma che qua ci dice non è detto che funzioni, attenzione. Se lo percepite come tale, non va bene. E poi dice, dopo 2 giorni ci darà la vita e il terzo ci fa rialzare. Tra l'altro è interessante perché Midrash rabbinico, tra le tante interpretazioni che dice, allude ai peccati, attenzione ai peccati, che causarono la distruzione dei 2 santuari, per cui il primo è l'idolatria, distruzione del primo santuario da parte di Nebuchadnezzar, cioè di Nabucodonosor. Secondo peccato, costruzione del secondo santuario, Sinat Hinam, l'odio fraterno, la contrapposizione tra fratelli, e poi il terzo arriverà, si intende ovviamente il terzo santuario e l'era messianica. Quindi c'è una fuga estremamente seria, estremamente un'allusione che è densa di significato. Ma c'è al versetto 4 una domanda che l'Eterno pone. Ma esele chai Efraim, ma esele chai Euda, cosa dovrò fare per te Efraim, e si intende il regno del nord, e che cosa per te Euda, e si intende il regno del sud. Ricordatevi che qua siamo intorno all'ottavo secolo. E non è irrilevante, e io citai la volta scorsa Neher, che André Neher scriva che appunto proprio in questo periodo in cui la storia biblica si fa estremamente complicata e sta per cadere uno dei 2 regni di Israele, venga utilizzata la metafora amorosa per cercare di comprendere, di leggere, sintetizzare ed esporre tale storia. Poi dopo ci ritornerò velocemente su quanto dice Neher. Ma è bello come traduce, anche come spiega, vado molto veloce, il Midrash. Lo dico per far vedere come questo testo, che sembra così duro, sappia essere così anche a suo modo tenero. Nel spiegare, ma se le fa Efraim, cosa potrò mai fare per te, Efraim, viene detto... Akatuv Kilshon Bene Adam, quello che scrive, che dice il testo è secondo come parlano gli uomini. Poi va avanti e dice, la possibile spiegazione, cioè tra possibilità di traduzione, cosa mai posso fare io per ricevere la vostra penitenza? Sembra quasi che questo tipo di penitenza, questa situazione, di questa geografia del male di cui poi dopo Dio rende conto, metta un qualche problema a Dio sulla sua capacità di risanare ciò che è malato, di ricomporre ciò che è infranto. Cioè sembra quasi che ci sia un punto interrogativo ogni volta in cui il Padre Eterno deve rimettersi a ricostruire, a ricostituire, a ristabilire un ordine a fronte di una situazione che è andata trallignando. La domanda quindi è come farà mai il Signore? Sembra una domanda che lui pone, ma che abbiamo anche noi. E infatti subito il testo va facendosi più pesante, perché dice il Signore Dio, il vostro amore, vorrebbe dire la vostra amorevolezza, la vostra pietà, tanto è un termine che rinvia anche al rapporto tra gli esseri umani tra di loro, per cui c'è questa specularità che viene presa assieme, non soltanto il rapporto verticale ma anche il rapporto orizzontale, è come una nube di giorno. E qua dice che si spiega che come quando il sole sorge e attraversa l'arco celeste durante il suo tragitto quotidiano diuturno, ovviamente le nuvole, una piccola nube dura poco perché viene dissolta. E attenzione, guardate cosa dice, viene detto da Dio questa frase, è molto pesante. sembra quasi che sia qualcosa che è destinato a durare poco, ad essere estremamente flebile, estremamente fragile, di cui non si è sicuri. Non si è, e tornerà quando parlerò di nuovo di quella di quanto accennava Neher, all'epoca aurea per comprendere la storia di Israele, e di cui anche Osea parla, cioè nel deserto del Monte Sinai e nel deserto in cui Israele e Dio si sono conosciuti camminando insieme, dove avrebbe detto, dove Dio disse per i capitoli precedenti, ti porterò nel deserto. Si è una situazione estremamente fragile, con cui bisogna usare delle cautele. E inizia questo lungo cahier de doléances. E per capire che modo, che stratagemma Dio possa inventarsi, sembra che alla nostra comprensione, per risolvere questo problema, viene in mente il versetto d'inizio del capitolo 7, che dice letteralmente che Rafire Israel, cioè mentre sto per guarire Israele, inizia tutta una serie di cose che non funzionano. Allora, noi abbiamo, io vi ho accennato precedentemente che giustamente Eshel ricorda che il profeta ha lo scopo di spiegare il perché dell'ira divina, di determinare quali sono i fatti che hanno richiesto una presa di posizione. E quindi vuol dire che tra l'altro il male assoluto sta adombrato nel non prendere posizioni. Questo è molto importante. La collera di Dio deve essere spiegata a partire da qualcosa che non funziona. E questo qualcosa è Dio stesso che lo spiega con questo lungo cahier de doléances. Tradotto, nel momento in cui sta per guarire, Dio ha necessità di esporre quello che non funziona, questa geografia che cui ho fatto riferimento. Tradotto ancora, vuol dire che il primo modo per guarire è una missione di colpa. Sembra molto psicanalitico. Il primo modo per iniziare un percorso di riavvicinamento di se stessi a se stessi e quando uno inizia a dire che le cose non vanno bene, constato che le cose non vanno. Per poter guarire bisogna constatare il male, bisogna denunziare il male, bisogna... E questo è, se vogliamo, la risposta a questa domanda forte, ma molto bella come risposta, che ci ricorda l'interrogativo per nulla banale, per nulla arrabbiato, ma estremamente radicale, drammatico, che Dio rivolse a Caino. Aie, Eve la fija, dov'è tuo fratello Abele? Soltanto dopo la risposta strafottente di Caino, Dio risponderà, ma Sita, che cosa hai fatto? Se vedete l'attitudine è simile. L'attitudine è quella di cercare, ma di trovare il modo per rispondere e individuare risposte praticabili e capaci di sanare, recuperando e sanando ciò che è stato fatto, ma senza tacerlo o cancellarlo o nasconderlo. Infatti ricordatevi cosa appunto dice Osea, Dio al versetto 4 di Osea, con quell'interrogativo, ma eselecha Efraim, ma eselecha Yehuda? La risposta è, mentre sto per guarire Israele, ecco il cahier de doléances. È una possibilità di lettura, non dico che sia l'unica, ma è una possibilità di lettura. E in questo rivolgersi a di Dio al popolo ebraico, in cui viene fatta valere tutta una serie di problematicità gravi, perché al versetto 10 del capitolo 6, c'è scritto: Bevete Israele Raiti Shariya. Nella casa di Israele ho veduto, ho appreso, potremmo anche dire, ho constatato abomini, scelleratezze. Non si tratta di cose leggere, si tratta di cose estremamente gravi. Il modo per poterle guarire è rendersene conto, comprenderle, assumerle. E qua è interessante che la parola usata sia quella di guarire. E qua si capisce anche quell'altra, un'altra fuga per comprendere, come diceva giustamente Escher, che l'ira e la sollecitudine sono correlative, quindi imprescindibili l'una all'altra. Ed è come noi intendiamo la potenza di Dio. E infatti viene in mente una benedizione che si recita tre volte al giorno, che dice così: Atta Gibor Leolam Adonai, tu sei possente in eterno, o Signore, Mechayem Etim Atta, fai risorgere i morti, Rav Lo Shia, grande nel salvare. Poi continua, Somech Nofelim, tu che sorreggi, mantieni in piedi, insomma, coloro che stanno cadendo, Vero Fecholim, e guarisci i malati e restituisci vita a coloro che dormono nella polvere. Qual è la differenza del potere di Dio? Quindi anche un'espressione del potere è anche l'ira, e quella dei potenti di questo mondo. E quindi attenzione, non travisiamo e non facciamo accostamenti. È che il potere dell'essere umano è un potere di distruggere. Il potere di Dio è concepito inizialmente in quel contesto del versetto che vi ho citato, del Salmo 145. È un potere che all'uomo non è dato: far risorgere i morti, far rialzare chi cade, sanare i malati. È un'onnipotenza al contrario. Ed è questa l'ottica del guarire che si esplica anzitutto nel poter far riconoscere che uno a volte è come morto, a volte è molto malato, a volte è cadente o è già caduto. Vorrei chiudere con quindi una riflessione su questo rapporto instabile e difficoltoso che ha appunto dentro le coordinate della sollecitudine inevitabili e giusti richiami ad una salubre indignazione, quell'analisi del rapporto, di questo rapporto, che è un'esperienza sia sociale, proprio un'esperienza di popolo, sia religiosa, ed è quello che si chiama Berit, che viene tradotto, se vogliamo, spesso come alleanza, come patto, ed è quello che ha come archetipo più ardito appunto l'espressione coniugale. E vorrei chiudere con le parole di André Neher. Trattandosi dell'incontro tra il divino e l'umano, la conoscenza è di ordine coniugale e il suo simbolo comprende due nozioni: alla fedeltà costante di due esseri differenziati dal sesso si aggiunge il legame altrettanto costante di due esseri che lo spazio o la discordanza dei loro sentimenti possono separare temporaneamente. L'amore coniugale, guardate che Osea rende conto sia dell'amore coniugale che dell'amore sessuale, o meglio della passione sessuale. L'amore coniugale differisce dal semplice amore sessuale, fra l'altro, per la sua persistenza al di là dell'incontro. Anche se separati dall'infinito dello spazio, dall'infinito del tempo, gli sposi si conoscono con la stessa forza d'amore. Ed anche quando il sentimento dell'amore diminuisce in uno degli sposi, basta che resti intenso nell'altro perché la relazione d'amore si mantenga. Il simbolismo coniugale permette così di descrivere non solo un'alleanza, cioè una comunicazione tra due esseri, ma una vera dialettica dell'alleanza. Da un lato, infatti, esso collega due esseri, pur restando necessariamente differenti in quanto individualità sessuali, sono sempre somiglianti per l'identità dell'amore che provano l'uno per l'altro. La relazione coniugale implica un gioco di prossimità e di distanza, di entusiasmo e di stanchezza, di conoscenza e di infedeltà che la collegano a un moto eterno. Questo moto, o se si preferisce questo carattere drammatico del simbolismo coniugale, è decisivo nell'adozione di un tale simbolo nella Bibbia. Essa si trova una risorsa per esprimere ciò che nella concezione generale del mondo è essenzialmente mobile e drammatico: la storia. La storia. E allora vorrei concludere queste mie poche parole con un'espressione che noi troviamo già altre due volte in Osea, ma da prendere veramente sul serio, perché è un'espressione estremamente preziosa che rischia di essere intaccata abbastanza facilmente, ma di cui abbiamo visto tutta la pregnanza. Ed è il versetto 1 del capitolo 6: Lehuve nashuve l'Adonai, Kiutaraf veir faennu. Venite e torniamo al Signore, che Egli ha straziato e ci risanerà. E vorrei chiudere con un altro verso, che è come si chiude la profezia nella Bibbia, l'ultimo verso dell'ultimo profeta della Bibbia, che dice: perché io faccio tornare, visto che si parla anche di storia sociale è la leva per una storia più alta, io sono quello che fa tornare il cuore dei padri verso figli e il cuore dei figli verso i padri. È così che si chiude la profezia, senza riferimenti a Gerusalemme, la Terra Santa, al Messia, ma un qualcosa che c'è molto vicino e che penso possa chiudere questa inquadratura su come leggere, vi invito a rileggere questa difficile pagina. Grazie.